Allora, come è stato già ricordato, vogliamo continuare con questo breve ciclo di tre predicazioni che si è pensato in questo mese di dicembre. Nella prima predicazione abbiamo visto i contesti della promessa. Il pastore Francesco, partendo dal primo libro della Bibbia, Genesi, capitolo 3, in cui è narrata la ribellione dell'uomo e della donna contro Dio, ci ha parlato della promessa di Dio. Il protoevangelo viene chiamato, il versetto 3 il versetto 15 del capitolo 3 di Genesi, cioè la promessa della venuta del Messia, il progenie della donna. E lì abbiamo visto una promessa nella storia, una promessa eterna e una promessa per i nostri giorni, cioè una promessa attuale. Nella seconda predicazione fatta dal fratello Davide, il tema è stato quello dell'incarnazione, cioè la venuta in carne di Gesù, vero Dio, vero uomo. Senza dubbio, penso che ci ricordiamo ancora delle parole con la lettera P che ci ha parlato il fratello e ci ha condotto all'ascolto della parola. E stando a questo schema, se vediamo possiamo anche ricordarci, questa mattina prenderò i tre passaggi principali, diciamo, per ricordarci in primo luogo della promessa fatta prima della venuta di Cristo, e poi qua siamo arrivati alla pienezza dei tempi, e oggi possiamo dire che noi ci troviamo in cammino della preparazione per la seconda promessa di Dio, di Cristo, la venuta di Cristo. Quindi oggi ci soffermeremo sul tema della glorificazione. Volendo riassumere questa parola, possiamo dare questo significato che qualche altro fratello aveva dato, questo significato: esaltazione, magnificazione, stato di perfezione e di gloriosa beatitudine. Ovviamente l'unico modello di comparazione della perfezione è soltanto Cristo. Allora, vogliamo rispondere alla domanda ancora: perché Gesù? Perché? Perché in un certo senso, quando Cristo si incarnò, rinunciò alla gloria di Dio. Ma in un altro senso, proprio nella sua incarnazione, Cristo manifestò la gloria di Dio. Perché? Perché solo il Figlio di Dio si è fatto uomo, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato come il primogenito dei molti figli. Perché? Perché per la potenza della sua risurrezione possiamo diventare sorgenti di vita, mostrando agli altri la nuova vita di Dio che è in noi. Su queste prospettive che vogliamo considerare questo tema della glorificazione in tre punti. Il primo, glorificazione del Figlio. Secondo, glorificazione prima che il mondo esistesse, e glorificazione, il terzo punto, dei figli di Dio. Vorrei chiamare a sorella Valentina che leggerà il nostro testo per questa mattina. Possiamo aprire le nostre Bibbie a Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, leggiamo i 10 primi versetti.
Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro.
Grazie. Allora, su questo tema della glorificazione, sono stati scritti tantissimi libri, tantissimi fratelli che si sono impegnati per spiegare molto bene questo tema. Io questa mattina prenderò spunto sul secondo libro dell'Istituzione della Religione Cristiana di Giovanni Calvino. Allora, per esempio, lui dice, al paragrafo 11 del capitolo 16, lui dice che Gesù Cristo, combattendo contro la potenza del diavolo, contro l'orrore della morte, contro il dolore dell'inferno, ha vinto e trionfato affinché non temessimo più in morte quelle minacce che il nostro principe ha annientato e distrutti. Però, stando a questo contesto che abbiamo letto del capitolo 17, possiamo dire che il Signore Gesù, dopo aver dato molti insegnamenti, questo vediamo al capitolo precedente, e vedendo avvicinandosi la sua ora, prega ad alta voce per far conoscere ai suoi l'opera che avrebbe compiuto conformemente all'impegno assunto sin dall'eternità con il Padre. In questa preghiera, conosciuta come la preghiera sacerdotale, nome perfettamente appropriato, è evidente che egli è venuto in terra qual sommo sacerdote per offrire se stesso come sacrificio per il peccato. A lui quindi appartiene l'ufficio dell'intercessore, che egli prosegue tutt'ora alla presenza di Dio. In questi versetti vediamo che Gesù prega per la sua glorificazione. Infatti, sempre l'Evangelista Giovanni, al capitolo 7, dice che Gesù, dopo aver ricordato che invita a chi ha sete avere l'acqua di vita, aggiunge poi che lo Spirito Santo non era ancora stato dato perché Gesù Cristo non era ancora stato glorificato. Il Signore stesso lo ha dichiarato ai Suoi discepoli al capitolo 16, versetto 7, che vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado il Consolatore non verrà affatto, dice Gesù. Gesù consola quindi i Suoi discepoli dal dolore che avrebbero potuto provare per la Sua assenza corporale, dichiarando che non li lascerà orfani, ma ritornerà a loro in modo invisibile ma migliore. Allora, infatti, avranno la conoscenza del dominio che gli è stato dato e dell'autorità che eserciterà, e questo sarà sufficiente per loro non solo a vivere, ma anche a morire bene e felicemente. Infatti, anche noi, per la grazia di Dio, possiamo vedere che il Padre gli ha dato autorità su ogni carne, come dice il versetto 2, e l'ho costituito alla propria destra su ogni signoria, autorità, potenza, non solo in questo secolo, ma anche nel futuro. Come dice proprio l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 20 a 22, che vorrei leggere. Questa potente efficacia della sua forza, egli le ha mostrato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli, cioè il Padre, ha posto sotto i suoi piedi, di Gesù Cristo, e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Quindi possiamo dire che la glorificazione di Gesù è essenziale perché egli, che è la nostra primizia, dirà Paolo, risorse affinché anche noi, sua membre, potessimo risorgere in lui. Questa è la sua promessa, come abbiamo letto al versetto 2, egli dia vita eterna a tutti quelli che il Padre gli ha dati. Pertanto possiamo essere certi che siamo figli di Dio, ma non solo quando professiamo di credere in Lui, ma soprattutto quando anche noi abbiamo sperimentato la potenza della risurrezione del nostro Signore Gesù nella nostra propria vita, perché vivificati e rinnovati dallo Spirito, liberati dalla morte dei nostri peccati, possiamo e dobbiamo camminare in novità di cuore e di vita. Inoltre, come abbiamo già visto la settimana scorsa, la gloria di Dio è manifestata nell'incarnazione. E questo versetto che penso che dobbiamo conoscere tutti, dovremo conoscere tutti, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Poi vediamo anche che la gloria di Dio è manifestata nella risurrezione di Lazzaro. Ci ricordiamo di questo episodio. Possiamo vedere nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 11, ci parlano di questa risurrezione. Vorrei leggere qualche versetto, perché si parlano in 45 versetti, però vorrei leggere qualche versetto per voi. Allora, il primo versetto dice che c'era un ammalato, un certo Lazzaro. Al versetto 3 e 4 dice che le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Al versetto 39 al 44, Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù le disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Allora, penso che ognuno di noi abbia veramente bisogno della potenza della risurrezione, perché così come dice Giovanni Calvino, noi siamo solo uomini morti, come cadaveri nelle tombe, fino a quando lo stesso Gesù Cristo, che chiamò Lazzaro fuori dalla tomba, non ci vivifica mediante il suo Spirito, facendoci passare dalla nostra morte naturale, nella quale per così tanto tempo abbiamo giaciuto, alla vita santa ed eterna. Quindi, cari amici, ragazzi, anche oggi il Signore Gesù sta chiamando ognuno di voi, poiché Gesù disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Questa è la via che conduce alla vita eterna. Camminate in essa. Credete e dimorerete in Cristo e Cristo in voi. Così sarete uno con Cristo e Cristo sarà uno con voi. Così vogliamo vedere il secondo punto: glorificazione prima che il mondo esistesse. Questo del versetto 3 al 5 del sempre Giovanni 17. I versetti dicono così: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Quindi conoscere Dio un etrino è l'unica condizione per entrare ad essere parte del suo popolo, del popolo di Dio. Fin dall'inizio della creazione del mondo, questo è il messaggio per l'uomo corrotto. Gesù, vero uomo, vero Dio, è sceso sulla terra per farci conoscere Dio Padre e per darci vita eterna. Così come dice la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 9, Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Pensavo che quando ci è chiesto se conosciamo una tal persona, normalmente se la conosciamo rispondiamo sì, lo conosco. Penso a qualcuno del condominio dove abitiamo, magari al posto di lavoro. Però parlare di una vera conoscenza è del tutto diverso. Per esempio, se dico di conoscere una persona solo perché la vedo sempre, o ci salutiamo, magari scambiamo anche qualche parola, questo non vuol dire che la conosco veramente. Conoscere una persona significa sapere molte cose di lui o di lei, quali sono i suoi pregi e i suoi difetti, quali sono anche i suoi piatti favoriti, cosa gli piace bere, quali sono i suoi hobby, quali sono i suoi amici, i suoi parenti. Insomma, conoscere una persona implica dedicare tempo, dialogo, ascolto, significa aprirsi agli altri. E noi vediamo che nel progetto eterno di Dio un etrino, notiamo che Dio si fa conoscere all'uomo. Certamente, se Dio è incomprensibile, dirà Pietro Bolognese, ciò non significa però che si debba desistere dal cercare di conoscere qualcosa intorno a Lui. Sarebbe assurdo pensare che poiché non si può avere una conoscenza piena, perfetta di Lui, non si debba avere alcuna. Possiamo allora affermare che soltanto attraverso la Sacra Scrittura possiamo conoscere Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Vediamo allora come Dio il Creatore si presenta all'uomo. Nell'Antico Testamento, un uomo di Dio, Mosè, chiese a Dio il suo nome. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, direi così ai figli di Israele, cioè al popolo di Dio. E l'io sono mi ha mandato da voi. Esodo 3, versetto 14. Quindi, essere l'io sono e essere nel modo più assoluto è il primo e l'ultimo. E nel libro del profeta Isaia viene confermato questo. Al capitolo 44, versetto 6, c'è scritto: così parla il Signore, re di Israele e suo Redentore, il Signore delle esercite. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Allora, però, vediamo che nel Nuovo Testamento il Signore Gesù ha attribuito a se stesso il nome incomparabilmente glorioso di Dio, cioè Io Sono. Sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 58, Gesù dice così: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Inoltre, nel libro dell'Apocalisse, Giovanni ci riporta ancora le parole di Cristo quando dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Apocalisse 1,17. È chiaro che non ci possono essere assolutamente due io sono e due primo e ultimo, a meno che non sia uno. Allora Dio ha rivelato che non solo il Padre, ma accanto al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è il Creatore del cielo e della terra. Ripeto questa frase. Dio ha rivelato che non solo il Padre, ma accanto al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è il Creatore del cielo e della terra. Quindi Gesù è l'Alfa e l'Omega. Egli è l'onore incommensurabile e la gloria unica di esserci da prima e per sempre. Ecco perché nel nostro versetto 3 che abbiamo letto, Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, vero uomo, vero Dio. Nel versetto 4 del nostro testo, Gesù dice: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Possiamo dire che l'opera di Gesù sulla terra è compiuta con la morte e risurrezione, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E nel capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, chiederei a qualcuno di leggere il versetto 39 e 40, viene confermato questa verità. Qualcuno di voi può leggere in voce alta il versetto 39 e 40 del capitolo 6.
Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che mi risusciti nell'ultimo giorno. Perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio, crede in Lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Quindi la glorificazione di Cristo e la potenza della sua risurrezione è tanto grande oggi quanto lo era in passato. Lo Spirito Santo è pronto e potente da vivificare anche a voi, cari amici, ragazzi. Anche a voi che siete morti nelle trasgressioni nei peccati. C'è qualcosa che vi impedisce di avere questa certezza? Penso che nessuna, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, dice Ebrei 13:8. Nel ministero terreno di Gesù, Gesù si riferì spesso alla sua risurrezione come l'ultima e più convincente verifica del fatto che egli era il Messia. In Matteo capitolo 12, versetto 39, Gesù dice: questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. E nel libro di Giona, al capitolo 2, vediamo questo segno. Possiamo vedere la risurrezione di un uomo, nel senso che c'era una morte sicura. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Questo era il segno. Ma Giona pregai il Signore dal fondo dell'angoscia, della profondità del soggiorno dei morti, e il Signore lo salvò. Il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. In un altro passo Gesù disse: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere, parlando del suo corpo, dice queste cose. Allora vediamo che la sottomissione che offriva al Padre doveva essere messa alla prova e in modo doloroso e duro, attraverso un esame che avrebbe umanamente evitato. In questo si riscontra una testimonianza ancora maggiore del suo amore per noi. Ha sostenuto gli orribili assalti e i tormenti mortali. Nonostante questa angoscia, non ha avuto riguardi per sé, ma ha voluto procurarci il nostro bene. Cari fratelli, sorelle, amici, la glorificazione del Figlio, la sua resurrezione, significa per noi una certezza di un progetto pensato prima che il mondo esistesse, con lo scopo di glorificare anche i suoi figli. Così vogliamo vedere questo nostro terzo punto, glorificazione dei figli di Dio. Questo dei versetti da 6 a 10. Allora, in questi versetti vediamo che è il Signore Gesù a riconoscere l'autorità del Padre. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Poi nel versetto 8 possiamo vedere che coloro che sono del Padre possono riconoscere il Figlio. E tutto questo soltanto per mezzo dello Spirito e della parola di Dio. Quindi la parola incarnata si è manifestata agli uomini affinché credano nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. E se siamo qui oggi è perché crediamo veramente che Dio uno e trino è colui che ci chiama a sé. Anche perché quasi tutti siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I veri cristiani, cioè i credenti, credono nella resurrezione del nostro Signore Gesù. Se siamo stati creati per volontà e decisione di Dio uno e trino e nel suo nome siamo stati battezzati, dobbiamo e dovremo avere e vivere una vita di piena santità, poiché quello che il Padre ha creato, il Figlio ha redento, lo Spirito Santo deve santificare e sigillare in noi, altrimenti abbiamo creduto in vano. Quindi la sua risurrezione, la sua glorificazione era necessaria per ciascuno di noi, perché Egli, dice l'Apostolo Paolo, è stato risuscitato per la nostra giustificazione, affinché il nostro debito verso Dio e il debito dei nostri peccati potesse essere pagato e cancellato. Se Cristo, come è stato anche detto questa mattina, fosse rimasto bambino, se Cristo fosse rimasto nella tomba, noi non avremmo potuto avere certezza del perdono dei nostri peccati. Ma poiché Egli ha vinto la morte, possiamo essere certi che con il suo sacrificio Dio è soddisfatto. La espiazione di Cristo alla croce è l'opera completa, perfetta e sufficiente per la cancellazione dei nostri peccati. La resurrezione di Cristo ha fatto sì che per mezzo di Lui anche noi avessimo certezza della resurrezione, realtà che si estende a tutti i credenti rigenerati dallo Spirito Santo. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno vivificati, dice Prima Corinzi 15:22. Poiché dal momento che Cristo, che è il nostro rappresentante, risorse, anche noi che siamo sue membra, siamo stati risorti a una nuova vita. La glorificazione di cui parla il Signore Gesù al versetto 10 del nostro testo, io sono glorificati in loro, è quella che ognuno di noi deve compiere con la propria vita. Glorifichiamo Cristo quando seguiamo il suo esempio. Nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 1 all'8, vediamo chiaramente qual è l'esempio che dobbiamo seguire. Glorifichiamo Cristo vivendo una vita che dia onore e gloria a Dio. Qualcuno di voi può leggere questi versetti? Filippesi, capitolo 2, versetto dall'1 all'8.
Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se v'è qualche conforto d'amore, se v'è qualche comunione di spirito, se v'è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.
Quindi glorifichiamo Cristo vivendo una vita che dia onore e gloria a Dio. Possiamo ricordarci, cari fratelli, sorelle, amici, qual è lo scopo primario dell'uomo? Ci ricordiamo? Questo è lo scopo primario dell'uomo, glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Ragazzi, voi che siete un po' distratti, avete sperimentato la potenza della resurrezione di Cristo? Amici, siete stati risuscitati dalla morte del peccato a una vita di giustizia e santità? Se non sentite questo nei vostri cuori, pregate il Signore affinché per mezzo dell'opera dello Spirito Santo possa vivificare anche voi. Il Signore non può mentire, il Signore che non può mentire ha detto: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. La parola di Dio inoltre ci dice che Dio ha previsto la risurrezione per tutti gli uomini, anche per quelli che non hanno riposto la fede in Gesù Cristo. Quelli che sono in Cristo saranno glorificati, ma gli increduli non riceveranno alcuna gloria, ma solo umiliazione. Essi risorgeranno non per vivere in eterno nella gloria, ma per un'eternità di angoscia e di umiliazione, come dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che Egli, cioè Cristo, regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Vorrei raccontare una metafora che illustra molto bene quello che abbiamo detto. Ho trovato questa metafora che mi ha fatto riflettere. Allora, un piccolo bruco intraprese la marcia in direzione al sole. All'alto della strada c'era una cavalletta che gli chiese: dove vai? Il bruco rispose: ieri sera ho fatto un sogno. Ho sognato che contemplavo tutta la valle della cima di una grande montagna e ho deciso di vederla veramente. La cavalletta cominciò a prenderlo un po' in giro dicendole: come farai tu ad arrivare fino là? Per te che sei un semplice verme, una pietra è come una montagna. Il bruco ascoltò senza smettere neanche per un solo momento di trascinare il suo minuto corpo. Lo stesso le dissero il ragno, la rana, la talpa e tutti gli animali che incontrò nel suo cammino. Con le poche forze che le rimanevano, il bruco si costruì un posto dove passare la notte. Durante la notte morì. Tutti gli animali della valle andarono a vedere i suoi resti. Una mattina gli animali tornarono a riunirsi, ma all'improvviso l'involucro duro cominciò a rompersi. Non è possibile che sia il bruco, è morto, si diceva. Ma le sorprese non erano finite. Da quell'involucro uscirono due meravigliose ali di farfalle, che permisero a quel caparbio bruco di volare dritto verso la realizzazione del suo sogno, lasciando tutti a bocca aperta. Quindi questa è la speranza di ogni figlio di Dio, poiché Dio ci ha predestinato ad essere trasformati secondo l'immagine meravigliosa del suo amato figlio, dice in 2 Corinzi 3:18. Dio, secondo la sua promessa, trasformerà il nostro corpo mortale in un corpo ancora più glorioso di quello di una farfalla. Quello della farfalla ovviamente è fragile e temporaneo. Il nostro corpo sarà forte, splendente, glorioso ed eterno. Quindi, per la conclusione, chiediamoci ancora: perché Gesù? Rispondiamo con le parole di Giovanni Calvino. Perché la totalità e i singoli elementi della nostra salvezza sono rinchiusi in Gesù Cristo. Bisogna perciò guardarsi del farne derivare la minima porzione da un'altra fonte. Perché se cerchiamo salvezza, il nome stesso Gesù ci insegna a cercarlo in Lui. Se cerchiamo i doni dello Spirito Santo, li troveremo nella sua consacrazione. Se cerchiamo forza, è situata nella sua sovranità. Se vogliamo trovare dolcezza e benignità, la sua natività ce la presenta. In essa, Egli è stato reso simile a noi per imparare ad essere pietoso. Se domandiamo redenzione, la sua passione ce la dà. Nella sua condanna troviamo la nostra soluzione. Se vediamo che la maledizione ci sia allontanata, lo teniamo nella sua croce. La soddisfazione l'abbiamo nel suo sacrificio. La purificazione nel suo sangue. La nostra riconciliazione è avvenuta mediante la sua discesa agli inferi. La mortificazione della nostra carne si trova nel suo sepolcro. La novità di vita nella sua resurrezione, nella quale abbiamo anche la speranza dell'immortalità. Se cerchiamo eredità celeste, ci è assicurata della sua ascensione. Se cerchiamo aiuto e conforto e abbondanza di ogni bene, lo abbiamo nel suo regno. Se vogliamo presentarci al giudizio con tranquillità, possiamo farlo perché Egli è il nostro giudice. Quindi è chiarissimo che la glorificazione di Cristo è sempre stata con il Padre e con lo Spirito Santo, prima che il mondo esistesse. Ringraziato sia Dio un eterno, perché per mezzo della sua potenza, anche noi come figli di Dio, abbiamo ricevuto una nuova vita, questa resurrezione, per glorificare Dio ora in eterno.